prendiamo tagliavini,
presente,
spagni,
sì,
grassi,
arriva alle 7:30,
Rinaldini, Berta, Bertani, Rinaldini, Elisa,
sì,
Fontanini, Francia, Aleotti,
sì,
Ulmi,
presente,
Strozzi, Gianpietri, Gambarelli, Castiglioni,
sì,
Pioppi,
sì,
Pasini,
sì,
e Canovi.
Sì.
Okay. Allora, siccome formalmente vanno nominati scrutatori Gambarelli, Aleotti e Rinaldini Elisa.
Va bene.
Con due donne.
Va bene, va bene.
Tanto è più che altro formale. Allora, il primo punto all'ordine del giorno è l'interrogazione presentata dai consiglieri comunali Corrado Pioppi e Liana Pasini, gruppo Lista Civica Porto Castella, in merito ad alcune problematiche sorte in via Matilde di Canossa. Lascio la parola a Liana.
Sì. Buonasera a tutti. Abbiamo presentato questa interrogazione per avere, se possibile, delle certezze in merito a due problematiche che riguardano il quartiere sorto attorno a via Matilde di Canossa e strade limitrofe che sbucano appunto su via Matilde di Canossa. Le problematiche del quartiere sarebbero tante. Noi questa sera focalizziamo la nostra attenzione su due problematiche che riteniamo più importanti e più urgenti. E in modo particolare la prima domanda che poniamo è riguarda la messa in sicurezza di questa strada Matilde di Canossa. È stato già installato un dissuasore della velocità circa a metà di questa strada, però i cittadini che abitano nella zona dicono che si tratta di una misura assolutamente insufficiente e a limitare la velocità. Le auto continuano ancora a sfrecciare a velocità sostenuta, con ovviamente pericolo sia per i pedoni, sia per gli animali, sia per i bambini, visto che poi nella zona è stato anche allestito una sorta di parco pubblico con alcuni giochi per bambini. La strada è già stata in passato teatro, purtroppo, di alcuni episodi di incidenti stradali gravi, uno di questi anche mortale, per cui c'è proprio questa esigenza molto sentita dai cittadini di quella zona di mettere il più possibile in sicurezza, incrementare la sicurezza di questa strada. Si tratta ovviamente di capire come si possa fare. Loro proponevano ovviamente aumentare i dissuasori, mettere anche una segnaletica che possa imporre dei limiti di velocità, e comunque insomma l'esigenza c'è, è forte, molto sentita, per evitare che succedano altri episodi dalle conseguenze gravi o anche meno gravi, ma che si sono già verificati. L'altra problematica riguarda la zona di sgambamento cani. Allora, entrambe le problematiche sono già state portate all'attenzione dell'amministrazione comunale, direi a partire dal 2013, se non vado errato, con anche raccolta di firme, si sono tenute anche delle adunanze pubbliche a cui hanno partecipato, direi, i cittadini. Ci sono stati anche dei documenti scritti in cui l'amministrazione si era espressa in determinati termini, addirittura è stata individuata l'area all'interno del quartiere su cui dovrebbe sorgere, comunque dovrebbe essere realizzata, questa area di sgambamento cani. Anche questa è un'esigenza molto sentita, soprattutto nel quartiere, perché in quel quartiere sera, e direi che c'è una densità di popolazione canina, se così vogliamo definirla, molto elevata. È chiaro che un'area del genere potrebbe servire l'intera Quattro Castella capoluogo, però sicuramente per gli abitanti della zona è un'esigenza fondamentale, e anche perché nella zona non ci sono altre aree dove gli animali possono essere portati. Ricordo ad esempio che il parco Melograno è vietato ai cani, quindi senz'altro è un'esigenza. Allora, le nostre domande sono: visto che già da parte della pubblica amministrazione c'era stata la volontà la disponibilità a fare qualcosa su entrambi i fronti, chiediamo lo stato dell'arte, cioè a che punto siamo, se c'è questa volontà, la tempistica, perché purtroppo le promesse vanno bene, però insomma, c'è bisogno anche di interventi concreti. Grazie. E, ecco, volevo sottolineare, e poi mi taccio, che fino adesso direi che il Comune di Quattro Castella ha sempre manifestato un interesse per gli animali domestici, per soprattutto i cani. È stato approvato nel marzo del 2013 un regolamento apposito che prevede al proprio interno addirittura due articoli che trattano delle aree di sgamamento cani, quindi vorremmo, ecco, che l'interesse manifestato trovasse un'attuazione concreta. Grazie.
Grazie consigliere Pasini. Lascio la parola all'assessore Rompianesi per la risposta.
Sì, allora faccio una prima premessa, perché e poi insomma la parte fondamentale della mia risposta. La Matilde di Canossa fa parte di un comparto che è denominato PP3, che nonostante sia del 2003 la convenzione edilizia, se ricordo bene, ma credo proprio di ricordare bene, non è ancora stato ultimato, ovvero non è stato ancora collaudato. Le opere, di fatto tutte le opere che sono state eseguite, io li ho cominciato a lavorare su questo comparto già 3 anni fa, ho fatto innumerevoli sopralluoghi con tutti gli attuatori, perché un comparto, dopo che è stato realizzato da parte degli attuatori, va collaudato e solo dopo viene preso in carico dall'amministrazione, viene preso in carico nel senso che le opere e le aree in questo caso diventano di proprietà comunale. Non in tutte le lottizzazioni si fa in questo modo, in alcune lottizzazioni io ad esempio tendo e tenderò a fare in modo che il passaggio regime proprietario delle opere delle aree diventi subito del comune, ma in questo caso non lo era. In questo caso era previsto che si facessero le opere, solo la chiusura delle opere, sia opere che aree passassero in proprietà del comune attraverso un atto notarile. A che punto siamo? Che le opere sono state fatte. Io mi sono incontrata, tra l'altro non sapevo ancora o comunque non avevo focalizzato sulla risposta, ma ho incontrato gli attuatori, è stato qualche giorno fa, l'ennesima riunione per ribadire che noi, comune amministrazione, non abbiamo più niente da fare, sono loro che devono produrre una serie di documentazioni, non più quindi di lavori, ma una serie di documenti, in particolare che riguardano le fognature, che sono necessari affinché il collaudatore abbia dei documenti su quali appoggiare il collaudo. Collaudo che cos'è un collaudo? Un collaudo non fa altro che certificare che le opere eseguite sono congrue a quelle che sono state autorizzate, e che quelle che sono state autorizzate hanno avuto anche tutti i permessi e l'autorizzazione dei vari enti. Okay? Questo è perché il collaudo non è stato possibile farlo, e quindi non sono stata neanche in grado di fare l'atto notarile per andare ad acquisire le opere. E questo è il motivo per cui l'area di sgambiamento non ha potuto essere realizzata da parte del comune, perché la promessa che è sempre stata fatta aveva una condizione, che quelle opere di, che quell'area fosse mia, perché io non posso andare a fare dei lavori su un'area che non è mia. Poi, voglio dire, sarà anche successo negli anni, non lo so, però non è la prassi corretta. Purtroppo questo non è nelle nostre... Io ho dato un ultimatum adesso agli attuatori che alla fine, entro la fine dell'anno io voglio collaudare, perché uno mi potrebbe anche... parlo con te perché insomma, sai di cosa sto parlando, cioè uno potrebbe anche dirmi escuti, ma cosa escuto? Che i lavori li hanno già fatti. No? Sono venuti da me anche degli attuatori che non capiscono in che situazione si trovano, assurdamente mi chiedono: ah, ma lei deve fare, io per fare dovrei scutere a loro nelle loro tasche 10.000 euro che sono quelli che mi servono per il tecnico. Ma cosa posso fare? Cioè, quindi ho dato l'ulteriore ultimatum entro la fine dell'anno di cercare di mettere insieme queste carte o di farle rifare nell'eventualità non riuscissero a riprodurle, per un quale non vi sto a spiegare nel dettaglio la problematica loro, ma non sarebbe neanche giusto forse. E quindi insomma speriamo che entro la fine dell'anno di poter cominciare le procedure di collaudo. Il nostro collaudatore nominato da tempo è pronto, cioè appena ha il documento sul quale appoggiare il suo collaudo, quindi per poter certificare che l'opera è stata fatta così come licenziata, lui è pronto. Prima di quel momento l'area di sgambamento cani non può essere realizzata. Dopodiché è chiaro che è una questione anche di disponibilità economica, no? Però insomma non ho la condizione per poterlo fare in questo momento, e questa è per quanto riguarda l'area di sgambamento. Per quanto riguarda il dosso, a parte che insomma sussiste anche qua la stessa problematica, no? Nella misura in cui l'amministrazione decidesse di fare un ulteriore dosso su via Matilde di Canosso, ho avuto diversi cittadini che mi avevano fatto presente anche questo problema. In quella riunione che tu citavi è stata fatta anche una votazione rispetto sia all'area del sgambamento, perché erano due le possibilità: una di fare lungo Lenzola, che tra l'altro personalmente mi avrebbe visto più convinta, ma in quella riunione si è deciso di farlo lì, e quindi va bene, abbiamo votato questa cosa. Ed era stato fatto vedere insomma anche dove sarebbe stato fatto il dosso, e quindi insomma noi abbiamo proceduto in questo modo. La motivazione per cui il dosso poi a metà strada è anche un'altra, che crea una continuità sulla ciclopedonale che viene dalla via, insomma adesso non ricordo il nome di quella via, insomma che viene comunque dalla Pede Collinare e va verso il parco. Adesso vediamo insomma se continuerà questo problema a essere un problema sentito, come credo. Sicuramente una segnaletica anche visiva potrà essere, visiva intendo orizzontale, insomma potrà essere realizzata. L'unico altro dosso eventualmente si potrebbe pensare domani, ripeto sempre, con le disponibilità e le risorse economiche che avremo, all'inizio della strada. Però insomma sono cose da vedere, io prima devo comunque arrivare al collaudo delle opere, diversamente non riesco a fare niente. Certo che anche rispetto a questa cosa prima cercherò magari di mettere una segnaletica adeguata sia verticale che orizzontale, poi se non sarà sufficiente vediamo, la sicurezza dei cittadini è una nostra priorità, quindi vedremo come intervenire.
Grazie Assessore Rubinisi, lascio la parola al Consigliere Pioppi.
No, volevo chiedere ad Alessandra, visto che la fine dell'anno è qua che arriva, siamo già qua pronti a tagliare il panettone, mi immagino che tu alla fine dell'anno abbia finito, o il 15 di gennaio, c'è intenzione di fare l'area sgambamento cani e di porre rimedio all'alta velocità alta, insomma per quella zona lì, per una strada così alta? C'è l'intenzione da parte dell'amministrazione di farlo, o bisognerà ancora che i cittadini si riuniscano per richiedervelo un'altra volta e poi per sentirsi dire che forse non ci sono i soldi? Perché potresti già rispondere: guardate che anche dopo il collaudo al fondo mi all'istante, perché che ne so, cioè almeno così sono qua che ascolto e non glielo diciamo, e ecco, perché altrimenti una riunione su una riunione, una telefonata su una telefonata, assemblea su assemblea, e dopo non è giusto, ecco.
Aspetta, posso
cioè io non... No, ascolta, io non è che... Allora, l'amministrazione si è già espressa in quella riunione, è intenzione dell'amministrazione farlo questo dog park. Se io continuo a dire una questione di risorse solo perché poi insieme decideremo eventualmente se viene una frana e ho dei cittadini che non riescono ad andare a casa o il dog park, allora ci dovremo trovare a decidere. Il bilancio 2016 non sarà un bilancio facile, quindi insomma per me è necessario sempre permettere questa cosa, perché insomma poi appunto io le promesse non le voglio fare se non sono in grado di mantenerle. Allora l'intenzione c'è, il motivo per cui non è stato fatto, perché appunto le riunioni su riunioni che abbiamo fatto, ripeto, cioè, erano state fatte sulla base di una condizione che non si è verificata. E tu sai benissimo, essendo del mestiere, che io non posso fare delle opere su un'area che non è mia. E non è che non è mia perché io ho tardato a prenderla. Io non posso prenderla. Non posso prenderla finché loro non mi mettono in condizioni di poter fare il collaudo.
Io a questo punto avrei... Ho lasciato la parola per chiedere, però chiedo se devo chiedere il parere riguardo all'interrogazione. Sei soddisfatto? Grazie Elena.
Scarsamente soddisfatta, perché comunque sono risposte che lasciano estrema aleatorietà sui tempi, sulle modalità e sul se verrà realizzato.
Grazie. Consigliere Pasini. Passo alla seconda interrogazione, che è quella presentata dal consigliere comunale Barbara Castiglioni, capogruppo Sinistra Unita Quattro Castelle Bene Comune, sugli strumenti di contrasto all'evasione fiscale del comune di Quattro Castelle. Barbara.
Sì, allora buonasera, mi scuso in anticipo perché questa sera ho le appendici e quindi però veramente mi spiaceva non essere presente, visto che ho avuto altri contrattempi, quindi insomma mi sembrava più scorretto, però vi chiedo scusa insomma se magari vi sta la scarsa resistenza andrò, però insomma mi sembrava scorretto, ecco, delegare di nuovo. E niente, dopo questa premessa insomma per correttezza sui comportamenti, ecco, volevamo segnalare e presentare questa interrogazione soprattutto per avere dei dati. Nel senso che noi ci siamo un po' sentiti sollecitati da qualche nostro elettore all'indomani proprio della pubblicazione sulla stampa locale di questi dati, che sono comparsi per la verità non troppo precisi, cioè non c'erano almeno a livello della stampa delle indicazioni specifiche. Allora, sollecitati da questa domanda, come mai Quattro Castelle addirittura viene giudicato comune inadempiente, e se, insomma il riferimento era piuttosto pesante anche, e rispetto a, non viene insomma menzionato, rispetto a, all'importo, all'ammontare dell'importo che è stato, diciamo così per semplificare un po' la questione, recuperato dai comuni che si erano attivati nel 2014 nella battaglia contro l'evasione fiscale, questo importo riguardava soltanto, venivano menzionati soltanto 18 dei comuni della provincia che avrebbero recuperato in base a questi risultati più di 1 milione di euro. Poi come questo importo venisse poi impiegato era tutto ancora da decidere, da vedere, però intanto questo era il dato. E come mai fra questi 18 comuni non comparisse il nostro comune? Io vi devo dire la verità, ho provato ad entrare nel sito del Ministero dell'Interno, ho provato a informarmi, ho provato insomma a vedere, è un po' un ginepraio, cioè non è che siano chiarissime queste cose a livello regionale, poi bisogna forse avere insomma delle professionalità forse diverse, però insomma ci piaceva che l'amministrazione comunale ci mettesse a conoscenza e quindi per nostro tramite anche i colleghi consiglieri e anche i cittadini su quale è la situazione, insomma, quali sono gli strumenti per il contrasto a livello locale dell'evasione fiscale che sono state messe in opera, se sono state messe in opera quali risultati hanno avuto e cosa si pensa di fare eventualmente, se non è stato fatto, se non c'è stato tempo, insomma, sentiremo qual è la risposta, cosa si intende fare per il futuro. Grazie.
Grazie, consigliere Castiglioni, lascio la parola al sindaco Tagliavini.
Ringrazio davvero la consigliera Castiglioni che con questa interrogazione ci consente di andare su un tema che ritengo molto importante, quindi leggerò una risposta scritta che entra nel merito, spero, di alcuni degli interrogativi posti, con poi una premessa, cioè la massima disponibilità a vedersi anche con i funzionari qualora ci fossero necessità di ulteriori approfondimenti. Innanzitutto è opportuno precisare che i dati pubblicati dal Ministero degli Interni, a cui la consigliera fa riferimento, sui risultati del contrasto all'evasione fiscale nell'ambito della collaborazione tra comuni e agenzie delle entrate, non si riferiscono ai comuni che sono attivati nel 2014, ma riepilogano le spettanze per le attività svolte dai comuni e dall'agenzia in anni passati e che, a causa dei lunghi tempi di accertamento e di riscossione, sono state poi riscosse solo nel 2014. Si ricorda che il 16 ottobre 2008 i comuni dell'Emilia Romagna tramite l'ANCI avevano siglato un protocollo d'intesa al quale questo comune ha subito aderito per avviare una collaborazione con l'Agenzia delle Entrate volta a definire le procedure di verifica e di accertamento per l'invio di segnalazioni qualificate. Tale collaborazione era oggetto di sperimentazione e aveva l'obiettivo di individuare gli ambiti di controllo più efficaci. Nei primi anni l'Agenzia ha accertato ogni tipo di segnalazione, diventando via via sempre più selettiva nell'elaborazione delle segnalazioni inviate. I risultati pubblicati sono in larga misura frutto delle segnalazioni trasmesse in questa prima fase. In secondo luogo, mancando il dettaglio dell'origine dei recuperi e sul tipo di segnalazione, la lettura del dato pubblicato risulta incompleta e in alcuni casi anche fuorviante, in quanto mentre in linea di massima i comuni di grandi dimensioni hanno individuato specifiche risorse, in linea di massima i comuni più grandi hanno individuato specifiche risorse umane da destinare a tali controlli, spesso i piccoli comuni appaiono nell'elenco per avere invece fortuitamente individuato dei casi macroscopici di evasione che hanno portato a recuperi talvolta ingenti sulla base però di poche segnalazioni. Perché non tutti i comuni, specialmente quelli più piccoli, hanno potenziato gli uffici tributi per poter svolgere questo tipo di attività. Questo comune ha sempre partecipato alle giornate di formazione tenute dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 2010 e a partire dal 2010 si è organizzato per adempiere a tale compito, ridefinendo i processi interni dei flussi di lavoro e di interscambio tra i dati dei diversi settori. L'organizzazione prevede che i rapporti con l'Agenzia delle Entrate siano gestiti dall'Ufficio Tributi, quindi solo l'Ufficio Tributi tiene i rapporti con l'Agenzia delle Entrate per il nostro comune, il quale, oltre alle verifiche di propria competenza, funge da collettore delle notizie che arrivano dagli altri uffici coinvolti, e non l'Ufficio Tributi fa da collettore delle informazioni che arrivano dagli altri servizi, come per esempio l'anagrafe, l'edilizia privata e l'urbanistica, la Polizia Municipale, il Commercio, e provvede l'Ufficio Tributi a trasmettere le segnalazioni tramite il portale dedicato. È stato pertanto adottato un modello di ricerca dell'evasione sistematico, inserendo i controlli all'interno degli ordinari processi amministrativi. I controlli sono inseriti all'interno di ordinari processi amministrativi che interessano il comune ed eseguendo, ove possibile, un'attività preventiva di contrasto all'evasione. Il nostro obiettivo non è solo colpire l'evasore, ma anche dare tutti quegli elementi affinché ci sia preventivamente un'informazione che eviti l'evasione e quindi la possibilità, una volta individuato un evasore per un anno, di regolarizzarsi seguendo quanto la legge prevede per gli anni successivi. Questa è un'attività che i nostri uffici svolgono. Appare quindi opportuno ricordare quali sono gli ambiti di segnalazione al fine di poter descrivere segnalazioni qualificate in modo particolare, al fine di poter descrivere l'attività di controllo svolta dal nostro comune per ognuno di essi. Gli ambiti sono: commercio e professioni, che si articola in svolgimento di attività senza partita IVA, svolgimento di attività diverse da quella rilevata, ricavi e compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati, fissioni pubblicitarie abusiva, ente non commerciale con attività lucrativa. Urbanistica e territorio, che si articola in opere di riutilizzazione e in funzione strumentale alla cessione dei terreni, professionista o imprenditore che ha partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio. Terzo, proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, che si articola a sua volta all'interno in proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione dei redditi, residenza di assenza di contratti registrati, locazioni in nero, accertamento per omessa dichiarazione ICI, accertamento per omessa dichiarazione TAR su TIA, revisione di rendita catastale, articolo 1,336, residenze, quarto punto, residenze fittizie all'estero, quinto punto, disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva, segnalazioni relative a soggetti per i quali di fatto e di diritto, che si articolano, diciamo, quella della indicazione di capacità contributiva in segnalazioni relative a soggetti per i quali di fatto e di diritto siano riconducibili beni indicativi di capacità contributiva in assenza di redditi dichiarati. Le verifiche nell'ambito commercio e professioni attengono prevalentemente alle ordinarie procedure di rilascio delle autorizzazioni commerciali e ai relativi controlli svolti sul territorio dall'ufficio commercio, dal SUAP e dalla Polizia Municipale. Non sono emerse fino ad oggi anomalie da segnalare. Le verifiche dell'ambito urbanistica e territorio sono svolte dall'ufficio edilizia privata e urbanistica, di concerto con l'ufficio tributi. Nello specifico, l'urbanistica verifica i frazionamenti per individuare eventuali lottizzazioni, anche abusive, e rileva gli abusi edilizi. L'ufficio tributi, nell'ambito dei controlli ICIV sulle aree fabbricabili, verifica sistematicamente i riflessi fiscali inerenti agli aspetti urbanistici, frazionamenti, analisi delle compravendite delle aree edificabili e congruità di valore dichiarato, compravendite di immobili destinati alla demolizione e al recupero edilizio. Nonostante l'ufficio tributi emetta ogni anno numerosi avvisi di accertamento ICIMU legati a violazioni sulle aree fabbricabili, finora non sono emerse situazioni di interesse per l'Agenzia delle Entrate. Cioè, noi emettiamo gli accertamenti, poi abbiamo anche riscosso che dopo li dirò, però non sono emersi da quelli degli elementi utili all'Agenzia delle Entrate per l'ulteriore verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate. A differenza di altri comuni limitrofi che in quest'ambito hanno rilevato anomalie anche molto remunerative in termini di recupero di evasione. Ciò è presumibilmente dovuto al fatto che dal 2009 ad oggi la concomitanza della stagnazione del settore immobiliare, che ha ridotto significativamente le compravendite di aree, e la politica condotta da questa amministrazione di contenimento dell'espansione delle zone edificabili, nonché il mancato passaggio a nuovi strumenti urbanistici che avrebbero potuto modificare l'assetto urbanistico, il PSC, ha di fatto escluso il nostro comune da fenomeni di evasione fiscale significativi in tale ambito. Non sono stati riscontrati infatti cantieri edilizi abusivi e pertanto non è stato individuato nessun professionista o impresa da segnalare all'agenzia. L'ambito proprietà edilizia e patrimonio immobiliare viene interamente controllato dall'ufficio tributi, in particolare mediante un processo condiviso tra gli uffici edilizia, anagrafe e tributi. L'ufficio tributi mantiene un SIT, cioè un sistema informatico territoriale costituito dalla banca dati degli oggetti impositivi, dei proprietari e degli occupanti, collegato ai requisiti anagrafici, alle pratiche edilizie e alle banche dati quali le utenze. Quindi questi sono tutti collegati. A partire dal 2011 è stata svolta un'attività straordinaria di verifica della numerazione civica, volta all'attribuzione del numero interno alle unità immobiliari, quando ci sono dei condomini per esempio, che ha portato alla realizzazione e alla bonifica di una di questa banca dati, perché fino a quel momento noi non avevamo le utenze, le proprietà immobiliari avevamo collegate con l'immobile ma non con il civico interno all'immobile. Adesso ce l'abbiamo. Questa banca dati adesso è tenuta costantemente aggiornata, che individua con un'altissima attendibilità il patrimonio immobiliare del territorio e il suo reale utilizzo. Ciò ha consentito una verifica sistematica dell'utilizzo degli immobili. Per ogni fabbricato presente sul territorio, individuato per sovrapposizione delle mappe catastali all'ortofoto AGEA del 2011, è stato verificato il regolare accatastamento, la destinazione d'uso, il tipo di utilizzo, l'occupante, e tramite ispezioni all'ufficio del registro è stato verificato per ogni residente il titolo che dà diritto all'occupazione. In questo modo è stato possibile verificare il regolare assolvimento degli obblighi tributari sui tributi direttamente gestiti dal Comune, ICI, IMU, TASI, tassa dei rifiuti, e la corretta applicazione delle agevolazioni previste dalle norme: abitazione principale, comodato gratuito a parenti, locazione a canone concordato, inagibilità dei fabbricati, abitazione assegnata al coniuge separato, diritto di abitazione del coniuge superstite, agevolazioni su fabbricati strumentali all'attività agricola, eccetera. Nonché è stato possibile rilevare l'evasione / elusione dei tributi comunali direttamente legati al possesso o all'uso degli immobili. Come risultato secondario è stato possibile individuare le eventuali occupazioni senza titolo, locazioni in nero, che però sono praticamente nulle nel nostro comune. Cioè non c'è un occupante che non abbia un regolare contratto d'affitto. Poi che quel regolare contratto d'affitto non ci sia qualcosa di aggiuntivo, quello noi non riusciamo, però non esiste un occupante che non abbia depositato il contratto d'affitto. La verifica dell'ambito residenze fittizie all'estero è stata eseguita a tappeto nel 2011, senza rilevare significative anomalie. C'è anche il dottor Iori che se ne occupa per quanto riguarda l'aspetto anagrafico. Da precisare che il controllo risulta oneroso in termini di risorse umane, in quanto deve essere eseguito fondamentalmente con sopralluoghi e verifiche. Cioè bisogna verificare che uno che ha dichiarato che risiede all'estero sia realmente presente sul territorio, quindi coglierlo in una residenza, in giro, a far svolgere attività non sporadiche ma continuative, perché può anche risiedere all'estero e venire qui saltuariamente. Deve essere eseguito fondamentalmente sopra luoghi e verifiche anche ricorrenti o tramite il reperimento di notizie che dimostrino inequivocabilmente che la vita della persona controllata si svolge abitualmente in Italia. Essendo già trascorso qualche anno, nel 2015-2016 è stata programmata una verifica tappeto di tale ambito che è attualmente in corso. Alcuni casi che avrete sentito sui giornali, residenza all'estero, poi tutti i giorni passava attraverso i portali di accesso al centro storico senza regolare permesso, e quindi ha fotografato, l'ho verificato dopo le sanzioni che ha preso, che era residenza all'estero, e quindi hai una documentazione precisa che era presente in quei giorni, no? Questo è uno dei casi che si è anche letto sui giornali. Noi adesso stiamo rifacendo questa verifica tappeto di questo ambito ed è in corso in queste settimane. L'ambito di Arente, i beni indicativi di capacità contributiva, è stato controllato organicamente nel 2012. È stato reperito presso il registro automobilistico l'elenco dei possessori di veicoli di grossa cilindrata, quindi che abbiamo? Ce l'abbiamo questo elenco. E sono stati verificati i possessori di immobili di lusso e di immobili con piscina, confrontando i beni sintomatici di capacità contributiva con i redditi dichiarati. Posto però che all'Agenzia delle Entrate interessano esclusivamente le posizioni relative a persone fisiche, mentre in buona parte questi beni di lusso risultano intestati a persone giuridiche. Non sono emerse circostanze quindi sulle persone fisiche degne di segnalazione. È stato eseguito inoltre, su suggerimento dell'Agenzia, uno specifico controllo sui redditi di locazione di terreni ai gestori di telefonia mobile, che però ha dato esito negativo. In linea più generale, vado verso la conclusione, giova ricordare che almeno dalla fine degli anni 90, quindi da tempo, che l'ufficio tributi si è strutturato per la ricerca sistematica e metodica dell'evasione e che viene attuata con una politica di contrasto preventivo all'evasione, dedicando ampio spazio all'assistenza ai contribuenti, alla consulenza su casi specifici, al rapporto e allo scambio di informazioni con i professionisti, con i commercialisti e con i CAF, cercando pertanto di prevenire le situazioni di potenziale evasione. Parallelamente viene eseguito un controllo organico dei flussi anagrafici e della trasformazione del tessuto urbanistico edilizio, operando una verifica costante delle posizioni tributarie e limitando pertanto al massimo l'evasione. Da oltre 15 anni viene prestata particolare attenzione all'attività di recupero e evasione legata ai tributi locali. È su questo che noi siamo concentrati, i tributi locali che gestiamo noi direttamente, in modo da garantire un flusso di entrata certo e pressoché costante nel tempo, garantendo equità fiscale ed un'efficace gestione della riscossione. L'ufficio tributi controlla gli anni in prescrizione, di norma i 5 anni precedenti. L'emergere di un'irregolarità tributaria per un determinato anno fiscale, che spesso si trascina poi negli anni successivi, viene gestita in modo da consentire al contribuente di regolarizzare la sua posizione da quel momento in avanti. Cioè, se 5 anni precedenti, se oggi si sta controllando il 2012, viene individuata una non regolare versamento sulle tassazioni dell'anno 2012, al contribuente viene messo, no, l'accertamento con le sanzioni, ma viene automaticamente informato della procedura di legge che ha per poter regolarizzare gli anni successivi, evitando quindi per lui l'incremento, no, della sanzione. E anche la stessa emissione viene fatta anno per anno, questo anche per evitare un cumulo eccessivo di annualità da recuperare che in molti casi potrebbe anche mettere in ginocchio il contribuente, facendo fallire o perdere definitivamente la capacità, no, di ripagare, e quindi andando anno per anno, massimo 2 anni insieme, però continuando nel recupero, però dilazionandolo, non facendo 5 anni tutti insieme, perché altrimenti la somma potrebbe essere talmente elevata che non è convenienza nostra, no, che il contribuente salti, diciamo, è nostra convenienza recuperare quel gettito. Anche per fornire un termine di confronto con la graduatoria pubblicata, si evidenzia che nel periodo 2010-2014 l'ufficio tributi ha emesso accertamenti ICIMU all'incirca per 100.000 euro all'anno, quindi confrontatelo con quei dati della graduatoria, 100.000 euro ogni anno. Nell'anno 2015 l'ufficio tributi ha emesso accertamenti ICIMU per 230.000 euro, con sanzione piena diventano 310. Applicando. Se invece il contribuente paga, non si fa la sanzione piena. Riferiti principalmente agli anni di imposta 2009-2013, nel 2014 sono stati emessi accertamenti per insoluti TARES 2013 per oltre 136.000 euro, oltre a sanzioni e interessi. Nel 2015 sono in emissione accertamenti per insoluti TARES 2014 per 143.000 euro. L'invio di segnalazioni quantificate costituisce per il Comune un'opportunità di recupero di equità fiscale, ma non può essere vista come una fonte prioritaria di gettito, in quanto gli ambiti da segnalare costituiscono per lo più casi sporadici, che di fatto i controlli e gli accertamenti eseguiti in questi anni nei vari uffici proposti non hanno evidenziato. L'organizzazione attuale consente di mantenere flussi certi e costanti di entrata. Un'alta efficacia nel controllo dei tributi locali, di dedicare comunque attenzione a situazioni che possono costituire segnalazioni qualificate per l'Agenzia delle Entrate. È necessario segnalare che nel tempo le politiche di controllo dell'Agenzia delle Entrate sono variate. Attualmente vengono difficilmente elaborate le segnalazioni inerenti ambiti che avevano consentito in passato i risultati maggiormente remunerativi come per i comuni. Adesso non le lavorano quasi più. Sto parlando in particolare del fatto che l'agenzia tralascia le segnalazioni relative agli indicatori di capacità contributiva, che portavano troppo facilmente ad accertamenti induttivi, non però adeguatamente supportati da elementi probatori da parte dei comuni che li segnalavano, e quindi lavoro che poi non si traduceva in un reale recupero di gettito. Inoltre, la recente fusione tra Agenzia del Territorio, cioè il Catasto, e l'Agenzia delle Entrate ha reso superflua buona parte delle segnalazioni più facilmente individuabili del Comune, legate all'ambito proprietà edilizia e patrimonio immobiliare, come l'omessa dichiarazione degli immobili ai fini dell'IRPEF, le locazioni in nero, gli immobili non accatastati. Attualmente gli ambiti che interessano l'Agenzia sono essenzialmente quelli legati all'urbanistica, lottizzazione, compravendite di fabbricati da privato a impresa, con demolizione e conseguente recupero edilizio, e l'abusivismo edilizio, e il tema delle residenze fittizie all'estero. Si rende noto che nel corso del 2015 sono stati individuati alcuni casi in corso di istruttoria per la successiva trasmissione all'Agenzia delle Entrate. Nello specifico due casi riguardano l'ambito commercio, quindi stiamo facendo queste segnalazioni. Due casi riguardano l'ambito commercio e professioni, in particolare svolgimento di attività diversa da quella dichiarata e svolgimento di attività senza partita IVA. Secondo, un caso riguarda l'ambito di proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, immobile non accatastato. Terzo, un caso riguarda l'ambito urbanistica, cessione di area fabbricabile dichiarata come terreno agricolo. Come ricordate, inoltre in corso una verifica a tappeto nell'ambito delle residenze fittizie all'estero. L'amministrazione ha inserito nel piano delle performance in capo al settore, quindi al dirigente finanziario, proprio la realizzazione di alcune segnalazioni qualificate come elemento di valutazione per l'annualità 2015. E quindi abbiamo dimostrato già, eravamo alla fine del 2014, che ci interessava comunque questo tipo di attività inserendolo nel piano delle performance, e queste sono le segnalazioni che verranno fatte entro l'anno.
Consigliere Castiglione.
Aspettavo che mi desse la parola, perché sai, ho imparato e so anche che non si devono fare più domande, so anche che formalmente è corretto non fare più domande, sto un po' imparando anche la forma. E allora, infatti, no, intanto secondo me è particolarmente interessante per tutti, alcune cose proprio del tutto, alcune cose proprio del tutto sconosciute. Quindi noi ci dichiariamo soddisfatti per la mole anche di informazioni che ci sono state date, e riteniamo tuttavia che l'argomento, e chiediamo in tal senso di poter avere la risposta scritta, che l'argomento meriti anche un approfondimento, perché appunto, ripeto, secondo me è stato particolarmente interessante per tutti, anche perché un po' quello che viene fuori purtroppo così intuitivamente è che alcuni aspetti l'amministrazione non li può approfondire per mancanza di fonti personali, ma anche perché non interessano, non sono insomma appetibili dal punto di vista delle agenzie delle entrate, e viceversa per noi, cioè detto proprio in modo molto banale, un rapporto costo-beneficio che un po' lascia in dubbio sul fatto che questa collaborazione fra l'agenzia delle entrate e gli enti locali poi sia veramente effettivamente insomma coinvolgente per tutti, insomma. Quindi se è possibile avere la risposta scritta per insomma ragionarci anche con calma, anche con gli altri consiglieri. Grazie.
Magari in commissione.
Sì, o in commissione, infatti. Grazie.
Grazie consigliere Castiglioni. Allora. Allora, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che è il quarto provvedimento di variazione del bilancio 2015-2017. Lascio ancora la parola al sindaco Tagliavini.
Sarò molto più breve, perché questa l'abbiamo già vista in commissione, invece quella di prima immagino fossero informazioni utili un po' a tutti i consiglieri. Sto cercando, se si apre l'atto. Ce l'ho qua. Allora, è un assestamento di bilancio che definisco positivo, perché consente di ridurre alcune voci di spesa, alcune diciamo per effetto di una riduzione delle spese di competenza di bilancio del Comune di Quattro Castella, altre per una riduzione della spesa, o meglio una sostituzione dell'entrata che l'Unione Colline Batiliche ha dai comuni con altre entrate che ha intercettato in particolar modo da finanziamenti regionali e nazionali. Questa è la voce più significativa. Scorro rapidamente le 4-5 voci principali per l'entrata. Le minori spese che noi abbiamo, per spese intendo il trasferimento sulla base del bilancio preventivo il comune fa all'Unione per il funzionamento dei servizi dell'Unione, se quella spesa si riduce si liberano ovviamente delle risorse. Queste risorse, anziché andare ad aumentare la spesa attuale, abbiamo anche perché siamo poi a fine anno e quindi il bilancio è sostanzialmente in equilibrio, e abbiamo deciso di andare a rendere più cautelative e prudenziali le simulazioni di entrata del gettito IRPEF, dell'addizionale IRPEF. Quindi quelle risorse che oggi recuperiamo, anziché aumentare la spesa, andiamo a ridurre le previsioni di entrata per una larga fetta. Questo sarà sia più cautelativo per, diciamo, l'equilibrio finale del bilancio 2015, ma potrà probabilmente darci anche qualche elemento positivo nella costruzione del bilancio 2016. Quindi andiamo a ridurre di 85.000 euro la previsione di entrata dell'addizionale IRPEF. Sempre sull'entrata abbiamo un incremento dello stanziamento di 10.000 euro sulla base dell'iscrizione del servizio di mensa per l'anno scolastico 2015-2016, 10.000 euro più di entrata. Viene ridotto lo stanziamento di 13.000 euro in quanto non ci sono stati introiti previsti, in particolar modo introiti da INEL per infortuni sul lavoro. Dopo avere questa entrata, è una stima che si fa inizio anno, poi dopo, se non ci sono infortuni significativi, questa entrata a fine anno viene tolta perché non c'è, ma non c'è poi neanche la spesa ovviamente. Viene incrementato lo stanziamento di 10.000 euro per il contributo concesso dall'Associazione Roncolo Insieme, che trova corrispondenza nella parte uscita, perché abbiamo 10.000 euro in entrata, 10.000 euro che vengono trasferiti all'Unione Colline Matildiche, che è titolare dell'intervento che verrà già realizzato, penso siano in corso di realizzazione l'intervento da parte dell'elettricista sulla linea elettrica, e poi a gennaio mi sembra che sia prevista la consegna degli apparecchi che verranno poi installati per la videosorveglianza di Ronco. Costo 33.000 euro, di cui 10, se non vado errato guardo Olmi, 34.000 euro il costo complessivo, 10.000 euro un contributo di Roncolo Insieme, che gira in questo modo sul bilancio prima del Comune di Quattro Castella e poi va all'Unione. Oneri di urbanizzazione secondaria: viene ridotto anche lo stanziamento di 25.000 euro degli oneri di urbanizzazione che applichiamo alla spesa corrente. Quindi facciamo un ulteriore intervento di riduzione, l'avevamo fatto anche nella variazione di bilancio precedente, dove avevamo ridotto di 35.000 euro, adesso riduciamo di ulteriori 25.000 euro la dipendenza della parte corrente del bilancio dalle entrate da oneri di urbanizzazione. Primo, perché gli oneri di urbanizzazione che entreranno quest'anno sono pochissimi. Questo è sintomatico anche poi delle compravendite delle attività edilizie che sono oggetto di quelle segnalazioni che dicevamo prima. Ci avvicineremo al minimo storico, quindi non è sicuramente un dato positivo, quindi andiamo a ridurre la dipendenza sulla parte corrente. Se avessimo in questi ultimi mesi qualche entrata aggiuntiva, aver alleggerito la dipendenza dalla parte corrente ci darà la possibilità di utilizzare quelle risorse per investimenti anziché a equilibrio appunto del bilancio. Trovate un'entrata che corrisponde anche a una spesa, perché è una partita di giro all'interno del patrimonio del comune, di 10.570 euro, che è il valore attribuito alla donazione dei quadri effettuati dalla famiglia Giglioli, che sono esposti presso la Casa della Salute di Puerello. C'è sia in entrata che in uscita. E quando si fa una donazione noi dobbiamo far entrare il valore attribuito alle opere donate all'interno del bilancio del comune. Sulla spesa ci sono diversi capitoli che sono trasferimenti all'Unione, non è un solo capitolo di trasferimento all'Unione, erano diversi capitoli per diverse funzioni, vengono tutti ridotti per un importo di circa 67.000 euro, in quanto l'Unione ha avuto dei maggiori contributi regionali rispetto alle previsioni iscritte nel proprio bilancio. Quindi degli 85 che vi dicevo di riduzione dell'IRPE, 67 vengono da qua, ok? Poi c'è un effetto di contenimento della spesa, di maggiori entrate del bilancio del comune che ci ha consentito di arrivare a 85, ok? Le spese postali aumentano invece di 6.000 euro. Questo è stato un mio cruccio, perché ricorderete che quando sono diventato sindaco le spese postali erano intorno ai 30.000 euro all'anno e le ho portate a 8.000 euro stabilmente negli ultimi 3 anni. Adesso ritorniamo intorno ai 16.000 euro, perché questi 6.000 euro in più sono necessari per i solleciti delle morosità tari, quelle che dicevamo prima. Le morosità sono aumentate, sono piccole morosità per una numerosità molto significativa di contribuenti. Dobbiamo mandare le raccomandate per affinché la procedura sia corretta e poter andare, arrivare fino alla riscossione coattiva. 6.000 euro è il costo della spedizione di tutte quelle raccomandate. Tenete presente però che il contribuente inadempiente, in questo caso, si vede arrivare a casa l'importo che doveva pagare con la maggiorazione della raccomandata con ricevuta di ritorno. Cioè, noi li recuperiamo questi soldi, oggi dobbiamo spedirli, domani quando loro recupereremo anche il costo di questa spedizione. Vengono rimodulati i trasferimenti tra le scuole paritarie con una sostanziale neutralizzazione delle maggiori e minori spese, quindi uno spostamento tra capitoli. In seguito alla rinegoziazione dei mutui approvati nel Consiglio Comunale scorso, vengono ridotte le quote capitali dei mutui rinegoziati, in quanto la rata del 31-12 sarà solo comprensiva della quota interessi. Questo importo è circa 25.000 euro, quello che togliamo degli oneri di urbanizzazione sostanzialmente. Negoziando i mutui abbiamo 25.000 euro in meno di spese, togliamo 25.000 euro di oneri dalla parte corrente del bilancio. E poi quei due trasferimenti che vi dicevo, di 10.000 euro all'Unione Colline Matilde che per Roncolo e la contabilizzazione della donazione Giglioli. Quindi queste sono le voci significative, le altre sono tutti piccoli spostamenti. Però insomma, chiudiamo il bilancio in equilibrio, con il rispetto del patto di stabilità, con delle previsioni che a questo punto oggi sono cautelative, molto cautelative, sia della dipendenza del bilancio di parte corrente dagli oneri di urbanizzazione, sia dal punto di vista della TASI, IMU, che nella variazione di bilancio precedente avevamo già ridotto come stima di entrata, sia oggi, per ulteriori 85.000 euro, anche della previsione di gettito dell'addizionale. Quindi, insomma, abbiamo blindato il bilancio 2015, poi probabilmente alla chiusura dei conti avremmo addirittura qualche risorsa magari da poter utilizzare nel 2016.
Grazie Sindaco Tagliavini, chiedo ai consiglieri se ci sono le richieste degli interventi.
Vediamo un po', facciamo un intervento.
Consigliere Gambarelli.
Ok, va bene, per quanto riguarda la variazione di bilancio ci sono delle cose interessanti, ci sono soprattutto però due elementi che si spingeranno a non dare un voto favorevole, ma come al solito il nostro è un voto non favorevole di incoraggiamento, perché siamo della brava gente, in fin dei conti non...
No, nessuno
parla. Esatto. Beh, ma cosa vuoi mai? Allora, uno riguarda comunque il dubbio che abbiamo sempre avuto anche in altre casistiche sulla rinegoziazione dei mutui, quindi praticamente uno spostamento dell'indebitamento, diciamo, alle future amministrazioni. L'altro è chiaramente noi comunque ci prestiamo sul discorso dei tirocinanti, e noi vogliamo l'aumento dello stipendio dei tirocinanti, questo è l'altra motivazione. Nel momento in cui vedremo qualche risultato, a questo punto di vista saremo più contenti, magari voteremo diverso.
Grazie consigliere Gambarelli, se ci sono altri consiglieri? Nessuno?
Io solo una cosa voglio dire,
se vuoi parlare di poco, c'è ma chiesto Giacomo, vedete se d'accordo voi.
Due note su questa variazione di bilancio. Apprezzo particolarmente la prudenza nell'aver destinato le somme che in una qualche misura ci vengono da economie dell'Unione e da altri oneri, a una riduzione prudenziale dell'IRPEF, e che qualora si rivelasse più prudente di quella che effettivamente è la realtà, come è probabile che sia, ci può generare un avanzo da spendere, da utilizzare nel 2016, che sarà comunque un anno, si preannuncia essere un altro anno di difficoltà nella tenuta dell'equilibrio del bilancio, e quindi questo è sicuramente un atteggiamento di riservare risorse dell'oggi per sostenere l'equilibrio domani, è un atteggiamento che apprezzo molto, così come la maggioranza apprezza molto lo sforzo da parte della Giunta nel contenimento il più possibile, compatibilmente con le necessità del bilancio, degli oneri di urbanizzazione applicati alla parte corrente, che, come ripetiamo da sempre, è una norma, è uno stanziamento di bilancio che in prospettiva deve arrivare a azzeramento, quindi questi importi devono essere utilizzati solo a finanziare gli investimenti. È chiaro che gli stringentissimi vincoli di finanza pubblica degli ultimi anni non ci hanno consentito completamente di far senza di oneri di oneri di urbanizzazione girati in parte corrente, anche se, ricordiamolo, rispetto a 8-9 anni fa sono meno di un terzo gli oneri che vengono effettivamente utilizzati in parte corrente. Riguardo alla sollecitazione di Gambarelli, di cui apprezzo, diciamo, anche la valutazione diciamo moderatamente positiva di questa variazione di bilancio, o timidamente positiva, non so come definirla, riguardo alla richiesta dell'aumento degli stanziamenti relativi ai tirocini, gli ricordo ancora una volta che tutti i tirocini hanno, diciamo così, un compenso fisso per tutti i comuni in cui si applicano, non solo per i comuni di Quattro Castelle. E in secondo luogo non è sufficiente dire chiedo che vengano aumentati gli importi per questo tipo di tirocini, ma come ogni variazione di bilancio, emendamento al bilancio, Gambarelli ci dica come vuole reperire le risorse e più compiutamente potremo valutare, perché tendenzialmente io sono d'accordo all'aumento di qualunque cosa, no? Lo stipendio dei dipendenti, i soldi per le opere pubbliche, sono d'accordo ad aumentare qualunque cosa. È chiaro che devo vedere che cosa comporta in termini di bilancio una previsione di maggiore spesa. Grazie.
È una buona idea.
Grazie. Consigliere Bertani, il sindaco ha chiesto di intervenire.
Sì, solo perché ne abbiamo parlato nel Consiglio dell'Unione qualche giorno fa, ma era un tema in cui era stato molto sensibile il consigliere Pioppi, riferito ai tirocini formativi. Mi ricordo in più di un'occasione che il consigliere Pioppi aveva chiesto che si creassero opportunità di lavoro per giovani del nostro territorio, anche con poche risorse, ma per evitare la perdita di tempo nei bar, nelle strade, nelle piazze, specialmente dei ragazzi che non sono inseriti in un percorso di studio e non sono ancora inseriti in un percorso lavorativo. Ebbene, abbiamo previsto con l'Unione, attraverso l'Unione l'abbiamo fatto questo progetto, finanziato con risorse proporzionali comune per comune alla numerosità dei tirocinanti attraverso il progetto Garanzia Giovani. Sono in corso le selezioni, chiedo al vice sindaco se sono ultimate, se sono ancora aperte. Il 2 di dicembre si chiuderà, no, il tempo utile per poter presentare le candidature, quindi ovviamente se conoscete ragazzi che possono essere interessati, segnalatevi questa opportunità. Sul sito internet dell'Unione Collettiva Tildi che c'è il bando di partecipazione, le figure che stiamo selezionando sono 4 per il comune di Quattro Castella, età compresa tra i 18 e i 29 anni, e 2 per il comune di Albinea, 2 per il comune di Vezzano e 2 per l'Unione stessa. In particolar modo per l'Unione saranno collocati 1 all'ufficio riscossione crediti e 1 all'ufficio personale. E per il comune di Quattro Castelle saranno collocati 1 all'ufficio edilizia privata, uno all'ufficio patrimonio e lavori pubblici, uno all'ufficio cultura e turismo e uno all'ufficio tributi. Lo dico anche alla consigliera Castiglioni, perché quello dell'ufficio tributi avrà come compito anche quello di sviluppare attività di bonifica, controllo, segnalazione delle banche dati, ed è una forza lavoro in più messa appunto per poter svolgere quella mansione. Sono contratti che hanno una durata di 6 mesi, perché Garanzia Giovani prevede questo, con un contributo da parte della regione che viene girato alla provincia, perché noi abbiamo fatto una cosa attraverso la provincia, e una parte dell'amministrazione pubblica. Quello che loro arrivano a percepire, con cui c'è stato anche un po' di confronto con il consigliere Gambarelli del Consiglio dell'Unione, è un importo di 450 euro netti lordi, netti, 450 euro netti al mese. E quindi insomma, però incominciamo a fare alcune politiche di questo tipo, quindi li conoscerete, li vedrete anche nei corridoi, negli uffici dell'amministrazione, questi giovani ragazzi. La selezione è in corso, viene fatta dalla cremeria, quindi la domanda va presentata alla cremeria ed è aperta a tutti, non soltanto ai residenti di Quattro Castella dei tre comuni, ovviamente è aperta a tutti. Ovviamente voi, se avete persone che potessero essere interessate, segnalate l'esistenza di questa opportunità sul sito collinematildiche.it.
Grazie, chiedo se ci sono altre richieste di intervento. Se non ci sono altre, Barbara.
Volevo solo sottolineare quanto abbiamo anche condiviso nella commissione, che questo possa essere veramente un'opportunità formativa, ecco, che noi teniamo sempre presente al di là appunto delle contestazioni o le perplessità, ecco, chiamiamole meglio, sul compenso, che insomma il feedback sia soprattutto positivo in termini di formazione per questi ragazzi, ecco. Ma è una cosa che avevamo già condiviso, voglio ribadirla, insomma, a beneficio di tutti.
Grazie, consigliere Castiglioni. Se non ci sono altre richieste di intervento, passerei all'approvazione. Allora, terzo punto all'ordine del giorno: quarto provvedimento di variazione del bilancio 2015-2017. Favorevoli? 4 Castella Democratica. Contrari? Lista Civica 4 Castella, Sinistra Unita 4 Castella, Bene Comune, Lega Nord. Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Medesimo esito.